Avete visto il film? Qualcuno di voi qui? Se sapete la trama di questo film, questo anello rappresenta qualcosa di molto prezioso per Bilbo Baggins, e con quanta difficoltà si stacca da questo anello. È attaccatissimo, giusto? Il suo tesoro. E ho voluto introdurre quello che vedremo questa sera dal libro di Colossesi, dal capitolo 3, primi 4 versetti, perché questo brano parla del nostro attaccamento alle cose di qua giù e la grande fatica che facciamo per distaccarci e cercare le cose di lassù. Leggiamoli, sono solo 4 versetti, però questo è il concetto generale. Paolo dice: se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita vostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Vediamo il contrasto. La chiamata ad essere focalizzate sulle cose di lassù e la nostra tendenza ad essere invece attaccate alle cose di qua giù. Questa è la grande esortazione dell'Apostolo: cercare le cose di lassù, le cose per cui dobbiamo aspirare. Dobbiamo sentirlo forte, almeno io. Devo sentirlo ripetutamente, l'esortazione a vivere per i valori eterni. E ci sta a questo inizio dello studio, che voglio portare in un'altra direzione, però ci sta ascoltare questa esortazione e porci delle domande che sono legate. Sto vivendo troppo nell'orizzontale, troppo poco nel verticale. È tutto diventato nella mia vita carriera, popolarità, ambizioni terrene. Ci sta a farci queste domande. Però quello che voglio che sia la direzione di questo studio non è tanto l'esortazione, ma è più gli aiuti che riceviamo, soprattutto in questi versetti, per poter vivere per le cose di lassù. Voglio proporci il come. Siamo simili, lo possiamo ammettere, a questo Bilbo Baggins, attaccati, facciamo tesoro delle cose del mondo e facciamo fatica, come una calamita, le cose di qua giù, terrene, che ci mantengono focalizzate sulle cose passeggere. E voglio che questa sera riceviamo degli aiuti nel nostro tentativo di continuamente focalizzare le cose che importano veramente. Così, quattro cose che vengono fuori da questi versetti. Prima, nel nostro tentativo di aspirare alle cose di lassù, vedremo che c'è un potere che ci aiuta, c'è un dominatore, c'è una certezza e c'è una speranza. Tutti questi aiuti ci verranno, ci affiancheranno per poter coltivare la speranza di poter veramente nel nostro cammino cristiano vivere con gli occhi posti su le cose eterne, sulle cose del cielo. Le cose eterne, alla fine di quello stiamo parlando. C'era un famoso predicatore che aveva sulla sua scrivania una placca che diceva vivere con i valori dell'eternità in vista. E lui ce l'aveva sempre lì per ricordarselo. Però è difficile. Siamo tirati di nuovo giù per focalizzare le cose passeggere. Prima di tutto c'è un nuovo potere. Il potere, versetto 1, della risurrezione. C'è un potere che ci aiuta nel nostro tentativo di vivere la vita cristiana nella posizione verticale. Non ci aiuta in questo caso la divisione dei capitoli, il capitolo, il grande numero 3 che vedete lì, spezza un po' quello che Paolo sta dicendo in questi versetti, perché il versetto 20 di capitolo 2 parla della morte. Se siamo morti con Cristo agli elementi del mondo, poi vedremo un po' cosa significa questo, perché come se vivesti nel mondo, vi fate imporre, cioè agite come se vivreste ancora nel mondo. Il contrasto che Paolo sta cercando di creare è tra, con queste parole, morti e risorti. E in teoria, in sostanza, Paolo sta dicendo: se siete morti con Cristo, perché vivete ancora come se vivreste nel mondo, per le cose del mondo? E la cosa interessante in questo contesto, da quello che Paolo identifica come cose mondane, non sono le cose che noi tante volte forse identificheremo. Per Paolo vivere nel piano solo orizzontale si manifesta in ciò che ha detto Nico la settimana scorsa. È paradossale, ma qualcuno si ricorda i tre aspetti della vita che i Colossesi stavano vivendo? Erano tre: legalismo, ascetismo e misticismo. E Paolo, interessante, dice che così si manifesta una vita che vive nell'orizzontale. È interessante che per Paolo vivere solo nell'orizzontale, non per le cose di lassù, non prende le forme dei grandi peccati che potremmo venirci in mente, ma vivere solo nel piano orizzontale si manifesta con attività apparentemente religiosi o spirituali. Interessante questo, vero? Noi diremo: ah, che persona mondana, di uno che ha una vita che va alla deriva, ma non diremo una persona che è mistica o ascetica o legalista, guarda che persona mondana. Diremo: ah, che buon religioso, a volte addirittura che buon cristiano. Però Paolo dice proprio questo, che vivere solo per l'orizzontale si manifesta in questo modo. Agostino dice una cosa interessante, il padre della Chiesa. Lui parlava dei due volti della carne. Dice: la carne non ha solo il volto dell'immoralità sessuale, la carne ha anche un secondo volto, un volto religioso, il volto dello sforzo autogenerato. E infatti nel versetto 23 parla del collegamento tra la carne e la disposizione verso solo le cose nell'orizzontale. E ovviamente tutto quello che è voltare le spalle a Dio e non vivere in fiduciosa dipendenza di Lui è quello che la Bibbia chiama carne. Le cose della terra ci attirano, il vivere indipendentemente di Dio per i nostri obiettivi ci attira, ma Paolo dice che abbiamo un nuovo potere. Abbiamo un nuovo potere. Quando dice: se dunque la verità delle parole o quello che sta dicendo in realtà è dato che siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù. Questa è la forza che abbiamo come credenti. Diversi posti Paolo menziona il potere della risurrezione. In 1:29 parla della grande fatica che lui porta a termine combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza. C'è una nuova potenza in noi, Chiesa, per poter vivere veramente orientati verso le cose eterne. Crediamo nel potere della risurrezione? Forse ci scoraggiamo e pensiamo: non potrò mai vivere con questa visione che lascio perdere le cose che mi attirano così con tanta forza. Non è vero. Abbiamo un potere, il potere della risurrezione, il partecipare in questa nuova era iniziato con la risurrezione di Gesù, le primizie, e noi facciamo parte anche di questa stessa realtà. Ed è una potenza che non dobbiamo mai dimenticare che esiste. È una potenza che cambia veramente noi e cambia veramente le persone. Leggevo riguardo questo studio di recente condotto dall'Università di Chicago, e loro facevano uno studio, diciamo, di follow-up, seguivano un po' i laureati da diversi programmi di tossicodipendenza, persone che avevano passato per un certo tipo di programma, e quando hanno fatto questo studio hanno trovato che quelli che avevano partecipato a un ministero cristiano, in questo caso il Teen Challenge, condotto da David Wilkerson, avevano un tasso di guarigione dell'80%. In confronto ai programmi del governo avevano una cifra molto più bassa. Qual era il potere che agiva per salvare queste persone, per cambiare le loro situazioni? Il potere della risurrezione. E noi dobbiamo continuare a credere in questo stesso potere che può aiutare a noi e a chiunque è reso partecipe del Vangelo. Secondo, c'è un dominatore. C'è un dominatore. Non solo abbiamo un nuovo potere, abbiamo un dominatore, un nuovo dominatore della situazione che ci aiuta ad uscire da sotto la schiavitù alle cose terrene. 2:8, se passiamo qualche pagina indietro, leggiamo di questa schiavitù, usa questa frase interessante, dice non lasciate che nessuno vi faccia preda, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, cioè c'è uno schiavismo agli elementi del mondo. Galati 4:3 dice che un tempo eravamo tenuti in schiavi degli elementi del mondo. La nostra parola mondo è lì, stiamo parlando del cercare di uscire dalla nostra prospettiva solo alle cose mondane. Qui ci fa capire che non è solo la mondanità, non è solo una realtà oggettiva là fuori, c'è un aspetto di un potere reale che ci può risucchiare, condizionare e rendere schiavi a una prospettiva solo mondana, solo orizzontale. Sicuramente questo insegnamento riguardo la nostra schiavitù include l'essere invasi da false dottrine, menzogne, di questo ha parlato Paolo quando parla dello schiavismo a questi elementi del mondo. Sono false dottrine, dottrine che vengono spacciati, che sono forme, come ha detto anche Nico settimana scorsa, di una religiosità che non ha a che fare con una vera partecipazione nel Vangelo di Dio, nel suo amore, nella sua grazia. Però ci sono anche degli spiriti e dei demoni che operano potentemente per tenerci attaccati alle cose del mondo. Le false dottrine, sia il legalismo, il libertinaggio, qualsiasi altro tipo di falsa dottrina, non sono solo fatti neutrali. C'è un elemento demoniaco, c'è un elemento spirituale, c'è l'elemento del potere spirituale. Per questo si parla di un vero schiavismo, di un vero essere soggetti da forze superiori a noi che ci tengono focalizzati solo sulle cose passeggere. Però è importante riconoscere che non stiamo solo avendo a che fare con dei fatti neutrali, come se quando andiamo a parlare con una persona della realtà del Vangelo o della verità è una battaglia di intelletti, vediamo chi è più bravo ad argomentare l'esistenza di Dio o argomentare l'affidabilità della Bibbia. Le nostre conversazioni hanno anche un elemento spirituale, non solo intellettuale. E la Bibbia insegna che ci sono delle vere potenze spirituali, demoniache, che vogliono tenerci attaccati alle cose di questo mondo e impedirci a alzare gli occhi per vivere per le cose eterne. Ma cosa ci insegna questo versetto qua, dove Cristo è seduto alla destra di Dio? Ci parla del fatto che queste grandi potenze demoniache che sono conosciuti anche all'inizio di Colossesi come troni, signorie, principati, potestà, questi esseri spirituali con cui anche i Colossesi erano affascinati, loro non sono quelli che hanno l'ultima parola. C'è un nuovo dominatore, c'è uno che comanda ed è Cristo che è seduto alla destra del Padre. non c'è nulla che lo ostacola, non c'è nulla che lo ferma. Cristo è il dominatore e vogliamo sentirlo alto e forte questa sera, non è vero? Cristo domina sulla realtà spirituale, fisica, la Chiesa, lui è colui che domina, nulla lo ferma, non è un combattimento a pari tra Cristo e altri esseri, spiriti, no, è Cristo che domina. E qualsiasi sfida che tu puoi avere davanti, anche in questa sera, semplicemente vai da Lui e vedi come Lui risolverà, perché domina. Lui risolverà ogni cosa. Lui è colui che ci garantisce, a noi che lo apparteniamo, il poter vivere focalizzati sulle cose eterne. Poi abbiamo una certezza. Se abbiamo una potenza, poi abbiamo un dominatore, in terzo luogo abbiamo una certezza. Che altro ci può aiutare per poter vivere per le cose di lassù e non qua giù? Guardate che belle parole. Dice, aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Una certezza. La nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Tutta questa sezione è piena di certezze, davvero incoraggianti per noi che apparteniamo al Signore. Qua dice una cosa molto interessante, capovolge il nostro modo normale di pensare, dice non aspirate alle cose che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta in Dio. Poiché voi moriste. A volte noi capovolgiamo le cose, pensiamo che aspirare alle cose di lassù dipende da noi, ma in questo vediamo che il fatto che la nostra vita è già nascosta in Cristo ci dà la possibilità di aspirare alle cose di lassù. Si applica a tutta la nostra vita questo fatto, il fatto che siamo nascosti, siamo già abbracciati, viviamo già nel beneplacito di Dio e di Cristo, il Padre e Cristo, ma vale la pena sempre ripeterlo, dobbiamo sempre ripeterci quello che leggiamo qui, che è il modo in cui la Bibbia lo dice, facciamo perché siamo, giusto? Viviamo in un certo modo perché siamo già, in questo caso cristiani, figli. Non siamo perché facciamo, giusto? Non abbiamo una serie di comportamenti nelle nostre vite per diventare qualcosa, amati, come se fosse condizionato su quello che noi facciamo. È sempre Cristo che opera e noi che di conseguenza poi possiamo vivere la vita cristiana. Stiamo sempre capovolgendo l'ordine delle cose. Dobbiamo essere accettati da Dio e così ci scervegliamo e ci uccidiamo per renderci accettabili a Lui, quando Lui per la sua grazia, per il perdono offerto sulla croce dice ma voi siete già amati, accettati, se lo siamo ovviamente. Questa è una parola che è vera per ogni persona che ha visto la sua vera condizione. Qual è la vera condizione? La vera condizione è che noi non possiamo compiacere a Dio con le nostre opere, con le nostre buone abitudini. Questo è il modo di ragionare molto normale, molto umano. Lo dicono tutte le religioni. Devo essere bravo, brava, così Dio mi accetterà. Certo, no, diciamo, ma è falso. Non è questo il messaggio del Vangelo. Il messaggio del Vangelo è che noi non potevamo fare nulla per essere accettati da un Dio perfetto, santo, senza macchia. E l'unico modo in cui possiamo essere abbracciati da Dio, da un Dio così santo, è se riconosciamo il nostro peccato, le nostre mancanze, e vediamo l'opera di Cristo in croce come l'unica soluzione. E Dio attraverso la croce sta dicendo ad ognuno di noi, guardate il mio amore, Guardate quanto sono pronto a fare per voi e di voi tutto quello che voi non potete fare per voi stessi. L'orgoglio umano è quello che vuole respingere e dire no, io voglio presentare la mia fedina penale con le mie buone opere. E Dio dice non ti puoi avvicinare così a me, ti devi solo arrendere e ricevere il dono della vita eterna. E una volta che noi riconosciamo l'amore di Dio offerto al peccatore in Cristo, succede questa cosa meravigliosa. Diventiamo nascosti con Cristo in Dio. È molto potente l'immagine che Paolo usa qui, un doppio essere nascosti. C'è Cristo e poi c'è Dio, Dio Padre. Pensate alla forza di questa immagine, abbracciati, circondati, una condizione stabile, una condizione inamovibile che ci rende davvero certi in mezzo a tante incertezze. Viviamo le nostre vite, tante volte viviamo sotto l'accusa. Satana, persone, i nostri propri pensieri, è ciò che ci rende vulnerabili a scambiare i valori dell'eternità per i valori passeggeri, reputazione, successo, ambizione, e il pensiero devo dimostrare quanto valgo, devo dimostrare a tutti quanto sono bravo, brava. Ma qua leggiamo che siamo nascosti con Cristo in Dio e questo ci rende liberi per non dover più dimostrare niente a nessuno. Sono già amato, sono già protetto, sono già abbracciato da un Dio meraviglioso. E per ultimo una speranza, mantenere in vista questa speranza ci libera dalla tentazione di vivere per le cose solo orizzontale. Paolo dice, quando Cristo, la vita vostra sarà manifestata, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Saremo manifestati in gloria. Che speranza. Sappiamo che la speranza biblicamente non è un spero che in percentuali, è solo una certezza posticipata. Questa è la speranza nella Bibbia. Una certezza posticipata. In questo caso la gloria insieme a Cristo. E sicuramente questo è un tasto sensibile, perché noi vogliamo la gloria nella nostra indole. Vogliamo la gloria, siamo dipendenti dalla gloria come un tossico dipendente è dipendente dalla droga. Vogliamo la gloria, vogliamo il riconoscimento. La ricerca della gloria in questo contesto immediato è attraverso il misticismo, il legalismo, l'asceticismo, che paradossalmente servono più per alimentare quella gloria che cerchiamo che non per raggiungere il risultato che sarebbe quello di essere più vicini a Dio. E Paolo dice una cosa interessante, dice nel giorno della venuta di Gesù. Interessante fermarci qui, perché dice che Cristo è la nostra vita, e questo è vero, giusto? Cristo è la nostra vita. Cristo non è una pratica, Cristo non è un giorno alla settimana, non è un hobby, no. Chiunque lo conosce dice Cristo è la mia vita, è la mia vita intera. Però il fatto che un giorno sarà manifestato, se non lo sapevi, adesso lo sai. Cristo tornerà, sarà manifestato e allora anche noi faremo parte della gloria con Lui. Questo ci permette di lasciar passare questo mondo, le sue ambizioni, i suoi valori, la sua ricerca di gloria, reputazione, eccetera, eccetera. A noi ci arriverà quando tornerà Cristo nella sua gloria, quando saremo insieme a Lui e saremo rivestiti della sua gloria. Pensate a come ci sembreranno tutte le cose di questo mondo passeggero. Ci sembrerà come un gioco tra bambini, dove si vestono forse cercando di apparire qualcosa, si mettono la carta stagnola in testa e si dichiarano re, principi con la carta stagnola, o si chiamano re e capo tra di loro. Giochi da bambini. Tutto si rivelerà ad essere così insignificante. Ma la gloria che ci circonderà a noi sarà qualcosa di stupendo. Possiamo allora rimandare, non è vero, le nostre ambizioni? Possiamo rimandare tutto quello che ci attira alle cose di questo mondo e dire, la mia gloria arriverà un giorno, non ho bisogno adesso di riceverlo. Così muniamoci, cari, con questi quattro aiuti nel nostro tentativo di continuare a vivere per le cose di lassù. Abbiamo un nuovo potere, abbiamo un nuovo dominatore sopra di noi, una certezza e una speranza. Così vogliamo essere incoraggiati a continuare la nostra corsa con questi aiuti. Allora, passiamo al tempo di preghiera e questa sera vorrei fare una cosa un po' diversa, vorrei dare un po' più di tempo lungo alla preghiera.